Passiamo al messaggio che questa mattina si troverà in Genesi. Leggeremo al capitolo 28 alcuni versetti che vanno dal versetto 10 al versetto 22. Come sempre chiediamo al Signore di benedire la sua parola e di parlare ai nostri cuori. Giacobbe partì da Beersheba e andò verso Caran. Giunse ad un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Fece un sogno, una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo. E gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a meridione, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto». Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: «Certo, il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo». Ebbe paura e disse: «Com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo». Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio, e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Giacobbe fece un voto, dicendo: «Se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima». Giacobbe era in viaggio per uscire dalla terra di Canaan, in particolare partì da Beersheba per recarsi verso una località che si chiama Paddan Aram, che era una pianura nella Mesopotamia settentrionale nei pressi di un'altra località che si chiamava Caran, che si trovava a nord-est di Canaan, due nomi simili ma da non confondere, dove avrebbe raggiunto Labano, sappiamo più o meno tutti la storia, e dove sarebbe rimasto per diversi anni. Era un viaggio che avrebbe rappresentato una svolta, una fase veramente importante nella vita di Giacobbe, un cambiamento di vita, diremmo, un cambiamento di vita importante. E non era un viaggio brevissimo, anche se consideriamo le distanze geografiche, e non era un viaggio semplicissimo se consideriamo le distanze e i mezzi di quel tempo. Ma la cosa da sottolineare di questo viaggio importante che stava per compiere Giacobbe è che non era un viaggio sereno. Il viaggio che si apprestava a fare Giacobbe non era un viaggio per nulla sereno. La partenza di Giacobbe fu una partenza dolorosa. Isacco e Rebecca si trovarono costretti ad indurre Giacobbe in questa scelta di lasciare tutto, di andarsene, perché più che un viaggio, quello di Giacobbe era una vera e propria fuga. Giacobbe doveva scappare, doveva essere un fuggiasco. In Giacobbe, infatti, oltre ad aver acquistato la primogenitura di Esaù, lo leggeremmo insomma in qualche capitolo prima, aveva con l'inganno ricevuto la benedizione da Isacco. Ed Esaù, vi leggo solo questo estratto dal capitolo 27, in cui leggiamo che Esaù odiava Giacobbe. Esaù odiava Giacobbe a causa della benedizione che gli aveva dato suo padre. E disse in cuor suo: «I giorni del lutto di mio padre si avvicinano, allora ucciderò mio fratello Giacobbe». Questo è il clima. Questa è la situazione, questo è il contesto. E queste parole di Esaù, pesanti, pesantissime nei confronti di Giacobbe, giunsero all'orecchio di Rebecca, che appunto, come abbiamo letto, creò le condizioni affinché Giacobbe il prima possibile lasciasse quel posto e si recasse in un'altra località. Insomma, un momento delicato, come dicevamo prima, per la vita di Giacobbe. Ed ecco che parte alla volta di Caran, e come lo troviamo Giacobbe? Se dovessimo scattare una fotografia, come lo troveremmo? Lo troveremmo completamente solo? Aveva appena lasciato, direi, tutto, stava lasciando suo padre Isacco, sua madre Rebecca, stava lasciando le ricchezze, stava lasciando le terre di famiglia, stava lasciando Canaan, una terra importante, lo sappiamo molto bene che significato aveva quella terra. Stava lasciando tutto questo, spinto dall'odio di suo fratello Esaù, e per raggiungere che cosa? Per raggiungere una terra che distava a centinaia di chilometri, senza sapere nulla di che cosa sarebbe accaduto di lì a qualche giorno, a qualche mese, a qualche anno. Insomma, non esattamente un grande momento per la vita di Giacobbe. E proprio in questo contesto, a un certo punto, arriviamo al versetto 11, il versetto che abbiamo letto, e leggiamo che Giacobbe giunse ad un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Giacobbe deve affrontare una notte. In questo contesto così difficile che abbiamo ben raffigurato, Giacobbe deve vivere, deve attraversare, deve resistere, deve superare a una notte che si preannuncia difficile. Troviamo un Giacobbe, come abbiamo detto, solo, un Giacobbe stanco, anche se è soltanto all'inizio del viaggio, e lo troviamo senza nulla, è come se fosse spoglio da qualsiasi cosa, non ha nulla con sé, tanto che come cuscino, come capezzale, deve prendere la prima pietra che trova lì di fianco a lui. Fratelli, che cosa voglio dire? Voglio dire che quella notte che sta per affrontare Giacobbe, era una notte che non prometteva nulla di buono. Era una notte che non doveva non solo promettere nulla di nuovo e di buono, ma è una notte da cui non hai niente da aspettarti. Che cosa ti devi aspettare da una cornice di contesto di questo tipo e da una notte in cui sei solo e in cui non hai nemmeno un cuscino su cui dormire? In quella notte Dio si rivela potentemente alla vita di Giacobbe. In quella notte, inaspettatamente, Dio si rivela potentemente. Sì, fratelli, proprio in quella notte. In quella notte Dio scelse di rivelarsi per la prima volta in maniera così potente, in maniera così chiara nella vita di Giacobbe. Sì, fratelli, quella notte. Era la notte figlia dello strappo con Esaù, era la notte di fuga, era la notte in cui capisci, riconosci che sei solo e lo realizzi per la prima volta, eppure Dio si rivela in modo così chiaro, così significativo, così potente alla vita di Giacobbe. Addirittura gli confermerà personalmente il suo patto nei suoi confronti. Li voglio rileggere quei versetti, voglio rileggere quello che Dio dice a Giacobbe in quella notte. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. Fratelli, vorrei che dessimo peso a ciascuna di queste parole che Dio potentemente rivela a Giacobbe. La tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu ti estenderai a occidente, a oriente, a settentrione, a meridione. E tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Fratelli, delle parole meravigliose che arrivano nella notte più improbabile della vita di Giacobbe. Sono parole fondanti, sono parole fondative, sono delle parole che rappresenteranno una base per la vita, per gli sviluppi futuri della vita di Giacobbe, decisivi. Giacobbe chiamerà quel luogo Betel, che significa casa di Dio. Ma come quel luogo di desolazione, quel luogo di solitudine, quel luogo verrà chiamato Betel, la casa di Dio. Pensate che questa notte, così improbabile, così difficile, così buia, questo luogo così, così spoglio, così apparentemente inutile, fu così importante che sarà Dio stesso, in altri momenti, quando parlerà Giacobbe, a rievocare quanto avvenuto in quella notte, perché quello che avvenne in quella notte fu importantissimo. Vi voglio leggere i due passaggi in cui poco dopo, in altri momenti, Dio rievocherà quella notte alle orecchie e alla mente di Giacobbe. In Genesi 31 leggiamo: io sono il Dio di Betel, dove tu versasti dell'olio su una pietra commemorativa e mi facesti un voto. Ora alzati, parti da questo paese e torna al tuo paese natio. Dio stava parlando in un altro frangente a Giacobbe e gli dice: io sono il Dio di Betel, io sono il Dio di quel luogo, io sono il Dio di quella notte dove tu non ti aspettavi nulla e io inaspettatamente ho parlato potentemente alla tua vita. Quando tu non avevi aspettative alcuna, quando tu non pensavi che nulla potesse arrivare, io sono stato il Dio di quel luogo che tu hai chiamato casa di Dio. E ancora Genesi 35, Dio dirà a Giacobbe: alzati, vai ad abitare a Betel, là farei un altare al Dio che ti apparve, al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti al tuo fratello Esaù. Ecco che Dio rievoca quella notte, Dio rievoca quella condizione in cui si trova Giacobbe. E dopo continuerà e dirà Giacobbe: partiamo, andiamo a Betel, là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Io sono il Dio di quella notte, io sono il Dio di quel luogo, io ho parlato alla tua vita mentre tu eri un semplice fuggiasco che stavi scappando da Esaù ed eri solo senza risorse. Io sono stato il tuo Dio anche in quella notte. Pensate Giacobbe, fratelli, un patriarca della fede, Giacobbe, che incontra la rivelazione di Dio in una notte triste, in una notte difficile, in una notte non serena. Fratelli, anche nelle notti più difficili, nelle stagioni più triste, nei momenti familiari più delicati della nostra vita, dove ci sono i momenti dove c'è maggior desolazione, sconforto, delusione, dove non vedi alcuna prospettiva, le notti, di cui peraltro, ora i fratelli della musica, abbiamo cantato di tante notti proprio nella prima parte di questo culto, in quelle notti, fratelli, Dio parla. Dio ha qualcosa da dire alle nostre vite, Dio può darci una parola, Dio si rivela, Dio ci può dare quella parola che aspettiamo, quella conferma che ricerchiamo, ci può dire quelle cose potenti, quelle rivelazioni che possono essere addirittura la base, il fondamento per la nostra vita futura. Pensate che paradosso, nella notte più improbabile, Dio getta le basi per il futuro di Giacobbe. Dio lo può fare anche con noi questa mattina. Giacobbe in quella notte prese una pietra, l'unica cosa che c'era in quel posto, almeno nella descrizione io non vedo altro, prese una pietra e la usò come cuscino. Fratelli, voi avete mai riposato sopra una pietra? Avete mai appoggiato il vostro capo sopra una pietra per dormire? Mai provato a prendere una pietra, forse qualche volta i righe, e usarla come cuscino? Se ti va bene trovi una pietra piatta senza alcun tipo di spigolo, magari riesci anche, però diciamolo che non è per nulla comodo. Fratelli, quando noi andiamo in vacanza, se noi facciamo 15 giorni di vacanza, i primi 10 giorni noi cerchiamo la posizione giusta nel nuovo materasso, noi non riusciamo a dormire i primi 10 giorni. Come sempre quando andiamo in vacanza passi la prima notte fuori, la mattina dopo fai colazione, arriva la domanda delle domande: come hai dormito stanotte? E tu puntualmente: malissimo. Come si dorme la prima notte fuori casa? Non c'è il tuo materasso, non c'è il tuo cuscino. Anzi, io non so quanti di voi si portano il cuscino da casa quando vanno in vacanza. Non è mica vero che ci portiamo il nostro cuscino, giustamente è così. Giacobbe aveva una pietra sotto la testa. Io non so questa immagine che cosa vi evoca, a me parla tantissimo. Giacobbe che cerca di riposare sopra una pietra scomoda. Fratelli, a volte le nostre vite sono delle pietre scomode. A volte le nostre vite assomigliano a quelle pietre che sono delle pietre dure, spigolose, fredde, sporche, magari ricoperte da terra. Le vite dove cerchiamo di trovare riposo, che sono le nostre vite, le vite delle nostre situazioni personali, assomigliano a quegli spigoli, hanno quegli spigoli che sono gli spigoli dei nostri problemi, hanno la durezza delle delusioni, hanno il freddo delle relazioni che non vanno, hanno la sporcizia dei nostri errori e noi cerchiamo di trovare riposo. E come fai a trovare riposo su una pietra instabile, su una pietra dolorosa? Fratelli, c'è solo una cosa che può cambiare il destino di una notte. C'è solo una cosa che ha potuto cambiare il destino della notte di Giacobbe, c'è solo una cosa che può cambiare il destino delle nostre notti spirituali, c'è solo una cosa che può trasformare una pietra qualunque in una pietra commemorativa dove addirittura verrà versato dell'olio, e c'è solo una cosa che può trasformare una vita che non trova riposo, una vita incerta, in una vita che trova riposo nel Signore. E sapete che cos'è quest'unica cosa? Il fatto che Dio parla. Il fatto che Dio parlerà alla mia e alla tua vita. E questo è il fatto che fa la differenza. Il Dio che nelle notti più difficili non smette di parlare. Giacobbe fece un sogno, una scala che poggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo. E gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala e il Signore si trovava al di sopra di questa scala. E leggiamo che il Signore era lì e disse, e mi potrei fermare anche qui, Dio che disse, Dio che parla, Dio che ha qualcosa da rivelare, Dio che ha qualcosa da dire. Signore, ti prego, abbia tu qualcosa da dire alla mia vita, anche questa mattina. Dio parlò e dirà, io sono il Signore. E poi gli dirà tutte le cose che abbiamo ascoltato. Nella notte che stiamo attraversando abbiamo bisogno che Dio parli. Signore, non smettere di parlare mai alla nostra vita. Quello di cui abbiamo bisogno è riconoscere che in ogni situazione Dio ci può dire, ricordati che io sono il Signore e io sono in controllo, sono il sovrano. Quel Dio che parla è quel Dio che crea, è quel Dio che comunica con noi, che si rivela per mezzo della sua presenza, per mezzo di quello che ha da dirci, sarà sempre e comunque la nostra salvezza, sarà quell'unica realtà in grado di fare la differenza nella nostra vita. Tu dirai, io voglio che non ci siano più notti nella mia vita, che non ci sia più buio nella mia vita, voglio il Signore questo, ma tu devi avere paura di vivere anche solo un istante della tua vita in cui Dio sta in silenzio, perché quello è il vero buio. Ma se Dio parla, non c'è notte che noi non possiamo superare. E anzi, non c'è notte che Dio non possa trasformare in un glorioso incontro con Lui. Dio ti vuole parlare questa mattina. Questo è l'invito della parola per questa mattina. Dio ti vuole parlare. Dio ti vuole ricordare che non sarà di certo la notte, il buio che stai vivendo, a fermare quello che Dio ha da dirti. Anche se secondo te, anche se secondo la tua percezione, anche se secondo il tuo modo di vivere, di percepire la tua vita, questa che stai vivendo non è la stagione giusta, anche se tu ritieni che questa notte sia la notte più improbabile e più inopportuna per avere qualcosa da parte da Dio, non dire a Dio quello che deve fare, perché Dio anche in questa situazione ti può parlare, anzi ti vuole parlare. E lo può fare in tanti modi. Il Signore potrà parlarti personalmente, potrà farlo Lui direttamente. Lo potrà fare per mezzo dei Suoi strumenti, lo potrà fare per mezzo dei carismi dello Spirito Santo, lo potrà fare per mezzo di un passo, un solo passo della Scrittura che può tagliare in due il tuo cuore, ti può dare una rivelazione di cui tu non puoi fare a meno che dire, Signore, io obbedisco a quello che la Tua parola mi dice. Lo potrà fare per mezzo di una preghiera, lo potrà fare per mezzo di un cantico. Ma fratelli, stiamo pur certi che noi non sappiamo gli strumenti, i mezzi che Dio utilizzerà, ma Dio parlerà alla nostra vita. Però noi glielo dobbiamo permettere. E possa la preghiera mia e tua di questa mattina essere proprio questa. Signore, nonostante la notte che sto attraversando, ti prego, parla alla mia vita. Parlami personalmente, parlami potentemente. Magari lo sta già facendo. Fratelli, magari mentre viviamo questi istanti, mentre viviamo il qui ed ora del culto, magari Dio ti sta già parlando. In questo momento, magari ti ha parlato questa mattina, prima della predicazione con un cantico, con una preghiera, magari il Signore ti sta già parlando, ma tu devi riconoscerlo. Devi riconoscere che cosa Dio ha da dirti. Perché Dio parla. Dio parla. Voglio concludere, fratelli, dicendo che quando Giacobbe si sveglierà dal sonno dirà, per certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Che bella questa espressione di Giacobbe. Giacobbe che dice: il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Quel luogo così improbabile, quella notte così triste, non poteva essere nei pensieri di Giacobbe come quel luogo in cui Dio si sarebbe manifestato, non lo poteva neanche, non solo pensare, nemmeno immaginare, eppure Dio era lì. Giacobbe non lo sapeva, non lo poteva sapere e nemmeno immaginare, come dicevamo prima, eppure Dio scelse quella notte. Dio scelse quella notte per rivelare qualcosa di importante a Giacobbe. E se Dio scegliesse la tua notte che stai affrontando per parlare potentemente alla tua vita? E se Dio scegliesse la malattia che stai affrontando, la prova che stai affrontando, per parlare potentemente, personalmente a te? Per mettere delle basi per quello che sarà il tuo futuro? Credi che questo possa avvenire questa mattina? Credi che Dio possa parlarti personalmente? Fratelli, io vorrei dedicare qualche istante in preghiera questa mattina. Vorrei mettere davanti a Dio questo messaggio su cui stiamo riflettendo. Dio non smette di parlare. E voglio il Signore che qualcuno questa mattina senta personalmente Dio che gli parla. Possa sentire una voce dedicata, diretta, precisa, che arrivi precisamente al suo cuore. Alziamoci in piedi, fratelli. Giacobbe dirà: il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Di che luogo stiamo parlando, fratelli? Qual è il luogo di cui stiamo parlando? È il luogo della notte. Lo abbiamo detto, credo, in maniera molto chiara. È il luogo della notte. Il Signore è nel luogo della tua tristezza. Può essere anche nel luogo della tua tristezza. Il Signore è nel luogo dell'attesa che stai vivendo. Il luogo è nell'incertezza che hai rispetto al tuo futuro. Nel luogo delle delusioni che senti, Dio può essere lì, Dio è lì, ed è in quel luogo che Dio ti può e ti vuole parlare. È perfino nel luogo del tuo silenzio e della tua delusione. È in questi luoghi che Dio sceglie di manifestarsi, che sceglie di rivelarsi. Ma non solo Dio c'è in quelle notti, ma Dio è in grado di parlarti di te, parlarti del tuo peso, parlarti di quello che ha da chiederti per il tuo futuro. Voglio concludere con un passo che si trova in Geremia, al capitolo 29, che dice questo: voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E poi aggiunge: e io mi lascerò trovare da voi. Fratelli, Dio che dice: io mi lascerò trovare da voi. Dio ti vuole parlare questa mattina. Dedica qualche istante ad aprire il tuo cuore alla presenza del Signore. Stiamo davvero alla presenza di Dio. Apriamo il nostro cuore perché Dio ti vuole parlare.